Ma diciamo che quest'oggi le prime pagine si alternano un po' sui temi centrali trattati dai quotidiani stessi. Tutti quanti riportano però la notizia in taglio centrale dell'uccisione del generale russo Kirillov. Kiev uccide il generale di Putin, la bomba in un monopattino. Era l'uomo della propaganda e delle armi chimiche. E gli USA dichiarano: noi all'oscuro. Kirillov è morto in un attentato a Mosca, il Cremlino vendetta imminente. Quindi questa è la notizia, insomma, che viene riportata da tutti i quotidiani, poi l'andremo a vedere più nel dettaglio. Altra notizia, sempre in questo caso, sempre dal Corriere della Sera, con una foto. Per quanto riguarda la Siria, le stime di una ONG, anche donne e bambini, parlano, insomma, si fa riferimento alle fosse comuni che sono state, diciamo, trovate da quando è caduto il regime di Assad. Adesso poi nelle pagine interne con Andrea Nicastro, insomma, viene messo più nel dettaglio. Torniamo poi in Italia con il governo e nel taglio centrale del Corriere della Sera si parla diciamo, un po' delle dichiarazioni di Meloni e di quella che, insomma, quella che è al momento ancora un attimo la bozza della legge di bilancio che dovrebbe essere approvata entro il 28 di dicembre. Meloni sfida l'opposizione, da voi macumbe, pensioni e ministri, le novità della manovra. Si parla poi del fatto che la Lega fosse assente in aula, credo quando appunto Meloni riferisse sulle varie idee, sulle varie no, no, novità previste in manovra. Poi c'è il piano Stellantis, 2 miliardi in Italia, a pagina 30 ci sarà un approfondimento, il monito di Mattarella, Mattarella spinta al dialogo, no alle radicalizzazioni, il richiamo sul pluralismo e democrazia. E diciamo, queste sono un attimino le notizie, poi parliamo, insomma, ci sono notizie di cronaca, ma che, insomma, lasciano un pochino il tempo che trova. Si parla, ecco, della febbre, insomma, della persona morta in Veneto dopo la febbre, a quanto pare veniva, insomma, era stato in Congo, e quindi si fa riferimento a un possibile contagio di questo morbo, come c'è scritto qui, che circola e che potrebbe essere un caso di malaria grave, ma non si sa ancora bene. Quindi questa è la prima pagina del Corriere della Sera, diciamo, tante notizie, tutte un pochino sparse, e passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano invece nella foto centrale, anche qui col solito fotomontaggio, quei soliti soldi che svolazzano, deve essere un format ormai proprio stabilito. Ministri & Co, dopo lo stop, 500.000 euro a chi non risiede a Roma. Il trucco che trasforma gli aumenti in rimborsi. Si era parlato nei giorni scorsi di un aumento che era previsto dalla manovra per alcuni, per 8 ministri, invece, a quanto pare, gli aumenti sono stati annullati, ma al contrario, li hanno, insomma, convertiti in possibili rimborsi, appunto, come dice il Fatto Quotidiano, per chi non risiede a Roma. Più 4.600 euro al mese alla paga di 110.000 euro lordi annui. I ministri e i sottosegretari risidenti fuori dalla capitale cumuleranno un altro 50%. Questa è la notizia principale del Fatto Quotidiano. In taglio alto c'è poi un titolo, insomma, così, un'apertura abbastanza Curiosa, comprati e venduti, i giornali chiedono soldi e lodano Meloni. L'editoria ci costa 500 milioni, e, 500 milioni l'anno e batte ancora cassa. Nelle pagine interne 4 e 5 si fa riferimento al... a quelli che sono stati nel 2021, 2022 e 2023, diciamo le spese sostenute per l'editoria italiana. Insomma, il Fatto Quotidiano ne parla in maniera così vistosa, in modo, cioè, tenendo conto che appunto è un quotidiano che vanta la propria indipendenza e soprattutto, insomma, il proprio non essere non ricevere, scusate, contributi diretti di alcun modo, insomma. Quindi c'è un dossier, i dati, ci sono i contributi diretti ad alcuni giornali, quelli indiretti in genere sgravi, e le spese accollate allo Stato per i molti prepensionamenti e all'INPS per il crack dell'INPGI era diciamo la cassa dei giornalisti, che però è stata chiusa e adesso versano anche loro all'INPS. C'è una dichiarazione della Federazione degli Editori: siamo sconcertati, le Camere garantiscano il pluralismo della nostra informazione. Quindi si parla, insomma, addirittura doppia pagina appunto su questo questo focus sui contributi ai quotidiani. E, altre notizie sempre dal Fatto Quotidiano, tutte nel lato destro della prima pagina. Extra patto di stabilità, Meloni da guerra, i 500 miliardi UE saranno volontari. C'è poi la notizia di Kiev e dell'attentato appunto a Kirillov, con una dichiarazione di Gaiani: il delitto Kirillov contro la pace di Trump. Poi, insomma, una notizia, effetto Nordio, scoperti e catturati, avvisati di arresto, inquinano prove. Non si sa bene che cosa si riferisce, nelle pagine interne magari lo andremo a cercare. E quindi, insomma, questa è la prima pagina del quotidiano. Adesso, per curiosità, pagina 9 andavo a verificare, giusto per dare contezza in maniera più precisa di che cosa si riferisse quel trafiletto. Dal governo atti intimidatori, sono concentrati solo sul potere. Questa è la dichiarazione del segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Invece la notizia effetto Nordio, ecco qua, Bergamo, inquinamento prove dopo la notifica di interrogatorio preventivo, erano ascoltati. Quindi immagino si faccia riferimento a alcune persone indagate, non viene spiegato bene su che cosa, queste notizie buttate un po' lì come se la gente avesse, insomma, se dovesse leggere sempre e comunque senza far mai riferimento a che cosa si riferiscono. Comunque, insomma, c'è stato un inquinamento delle prove di alcuni indagati. Questa è l'altra pagina, insomma, diciamo la pagina grosso modo del Fatto Quotidiano. E chiudo la mia mazzetta dei quotidiani con Il Messaggero. Il Messaggero, ecco, al contrario, apre con una notizia in taglio alto sul giubileo, il mio giubileo di speranza, la riflessione del Papa sull'anno santo che si apre il 24, bello. E c'è poi addirittura un inserto con il sindaco di Roma Gualtieri, che scrive qualcosa su come Roma da questo giubileo insomma, a sua detta sarà rinnovata, inclusiva, pronta per il futuro. Non si sa bene quale, come, che cosa, ma forse è meglio non saperlo. C'è questa bellissimissima foto della sede del Messaggero, tutta colorata con le luci di Natale, via del Tritone, per chi, insomma, non lo sapesse. E c'è poi la notizia di cronaca, sempre anche qui, anche il Messaggero apre sul generale Kirillov ucciso, Kiev rivendica l'attentato, la bomba in un monopattino, Mosca risposta immediata. C'è poi un accenno diciamo nella spalla di destra sulle norme previste dalla manovra, insomma, il messaggero si concentra sulle pensioni, svolta in manovra, uscita a 64 anni con i fondi. E poi, ecco, in basso forse c'è una notizia che non credo di aver visto nei altri quotidiani, comunque Roma 5 anni e 6 mesi per le violenze sulla sedicenne, stupro di Capodanno, pena minima, la vittima dichiara però mi hanno creduto. Ecco, questa è una notizia che poi immagino verrà ripresa anche nelle pagine interne, ma soprattutto nelle pagine locali. E quindi queste sono le nostre prime pagine da parte mia, e lascio a te la parola per le altre.
Sì, continuiamo con la prima pagina della Repubblica, il cui titolo principale è Patto sul futuro dell'auto, incontro tra governo e Stellantis, l'azienda annuncia 2 miliardi di investimenti per le fabbriche italiane. Imparato nuovi modelli da Mirafiori a Pomigliano, il ministro Urso, stop alle multe UE sulle emissioni. A seguire il titolo è sulla manovra, cambia la flessibilità in uscita, in pensione a 64 anni. Prosegue nel taglio alto invece l'inizio del commento di Michele Heinz, uso e abuso del bavaglio parlamentare, il 2025 sarà l'anno delle riforme costituzionali, ha annunciato Giorgia Meloni dal palco di Altregiu, ma no, non è vero, le riforme cadono ogni anno, più di una volta l'anno, solo che non vengono mai scritte, né promulgate, né stampate sulla gazzetta ufficiale, solo riforme in formi, mettiamola così, il commento a pagina 33. A pagina 2, le pagine dalla 2 alla 6 invece sono occupati appunto dal futuro delle auto, riprendendo il titolo, 2 miliardi di investimenti sulle fabbriche italiane, nuovi modelli da Mirafiori a Pomigliano, sono le principali novità del piano Italia, illustrato da Imparato, responsabile europeo di Stellantis, al tavolo riunito al Ministero, manovra in pensione a 64 anni con i fondi integrativi. Il centro della pagina invece è dedicato a Mosca, monopattino esplosivo, ucciso il generale Igor Krylov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a Mosca con un ordigno nascosto su un monopattino. Kiev rivendica l'attacco, il Cremlino, terrorismo, vendetta imminente. L'editoriale invece di Luigi Manconi sulla Repubblica oggi è dedicato invece allo scontro verbale tra Vasco Rossi e Salvini, e invece nel taglio basso troviamo un commento di Daniela Amaui su quello che è stato lo stupro di 4 anni fa in una villetta di Primavalle, uno tra i più atroci, un calciatore di 22 anni, Patrizio Ranieri, e alcuni minorenni abusarono di una ragazza di 16 anni. È difficile e ingiusto fare una graduatoria, ma quello che è avvenuto la notte di San Silvestro, appunto, è uno degli stupri più orribili. A seguire un'intervista che troviamo a pagina 27 su quello che è il caso La Gioia, che è stato denunciato da Vallitara assieme anche al giornalista Giulio Cavalli, accusati entrambi per alcuni commenti, quindi per diffamazione. Il titolo è il virgolettato riportato è "Il potere è debole" di Raffaella De Santis. A seguire invece nelle pagine 36 e 37 c'è un appello per Sansal, salviamo Sansal o la sua prigione diventerà la nostra. Stiamo parlando dello scrittore algerino e il commento è: stiamo perdendo le nostre libertà, stiamo perdendo le nostre libertà perché abbiamo dimenticato il loro significato, abbiamo dimenticato il loro costo, il loro prezzo, non ricordiamo più l'ardore, le scelte dolorose, il sacrificio, la memoria della libertà è stata offuscata. Di Kamel Daoud. Questa è la prima pagina della Repubblica. Proseguiamo invece con La Stampa, anch'essa dedica il titolo principale al caso Stellantis, auto, patto governo Stellantis, manovra, oggi la fiducia, voto finale il 28, rimborso spese ai ministri, pensioni, nuove regole per i 64enni. La fotonotizia qua anche segue un po' quella della Repubblica, perché sempre su quella che viene definita qua l'esecuzione ucraina, uno schiaffo a Putin sotto casa di Anna Zafesova. Il commento invece di oggi è perché è un danno avere meno Europa, di Veronica De Romanis. A seguire nel taglio alto, per quello che riguarda il tema del lavoro, si parla di rider, sbagliato lo stop alla norma Grisieri, aveva colpito l'immaginazione collettiva la foto del rider in bicicletta a Bologna sotto il diluvio nell'imminente rischio di alluvione, la forza comunicativa di quell'immagine era stata amplificata dal bellissimo articolo di commento di Paolo Grisieri, grande inviato e vice direttore della Stampa. A seguire scontro Meloni Schlein tra riti voodoo e ring, le repliche come da tradizione sono sempre più baldanzose del discorso iniziale e in fondo questo non fa più notizia, perché accade ogni qualvolta Meloni si presenta in Parlamento alla vigilia dei consigli europei, format bifronte visto da quassù, il loggione per i cronisti è uno spettacolo. Nella parte bassa invece per quanto riguarda l'economia, se la ricetta di Milei ora divide le destre, è il titolo di Pietro Reiklin a pagina 23. E invece ritroviamo sulla colonna destra un articolo di Loredana Lipperini che riprende quella che sono state le due pagine della Stampa di ieri dedicate alla ministra Roccella e cerca di snocciolare appunto le sue dichiarazioni di ieri, e il titolo è: cara Roccella, sbagli, la maternità è amore. E lo troviamo a pagina 19, sempre sulla colonna di destra della Stampa, che è la prima pagina che stiamo leggendo, c'è l'intervista a La Gioia. L'acquarella ricevuta da Valditara è un'intimidazione a chi sfotte il potere, che troviamo a pagina 8. Poi un commento nella parte bassa sotto la fotonotizia sul Medio Oriente, un articolo di Francesca Mannocchi: in Siria tornano i profughi, il lento risveglio di Aleppo. La sede 322 della sicurezza di Stato ad Aleppo è nel mezzo di un quartiere residenziale. Ieri mattina pochi passanti, negozi chiusi. Pagina 14 e 15 prosegue l'articolo. Andiamo verso la conclusione delle prime pagine con il Manifesto, la cui fotonotizia invece è dedicata a Kobane. Il grido è il titolo: le milizie filoturche assediano Kobane e l'esperienza dell'autogoverno curdo nato nel nord della Siria dopo la sconfitta dell'ISIS. I jihadisti ancora detenuti nel campo di Al-Hol aspettano i liberatori. Il mondo scende a patti con i nuovi padroni di Damasco e guarda altrove. L'editoriale di oggi dedicato al Rojava, l'autogoverno, Rojava sotto tiro e la questione ci riguarda. Sempre invece nella parte bassa, rimaniamo nella regione perché si parla di Gaza, la guerra di Israele. A Gaza si spera in una tregua e Bibi va sul Golan. Si riduce la distanza tra Israele e Hamas, cessate il fuoco possibile nei prossimi giorni. Netanyahu ieri non era al Cairo ma sulle alture occupate del Golan. E proseguiamo con la parte bassa invece della prima pagina del manifesto. L'attentato, si parla sempre appunto dell'attentato in Ucraina, Krylov, bersaglio grosso per Kiev. A seguire l'avviso di Mattarella al Quirinale, governare e non litigare, cercando di placare gli animi. Durante gli auguri al Quirinale, Sergio Mattarella invita chi ricopre cariche istituzionali a rispettare i limiti del proprio ruolo, evitando conflitti e radicalizzazioni, e ricorda i rischi per le democrazie rappresentate da quei soggetti che concentrano immensi capitali e sfuggono alle regole. Poi un ennesimo commento su Stellantis, anche il 25 sarà duro, e infine il regalo ai ministri, così è intitolato questo piccolo articolo che prosegue a pagina 8. Meloni ha ritirato l'aumento a metà, il governo è stato costretto a chiedere il ritiro dell'aumento ai ministri, vice e sottosegretari da 7.000 euro. Dopo Crosetto lo ha fatto Meloni, ma le opposizioni dichiarano hanno cambiato il nome in rimborso da 2.500 euro. Il dato politico è un altro, perché la manovra fa poco per i salari. Questa era la prima pagina del manifesto. Ora controlliamo un po' le altre pagine e vi lasciamo a un po' di musica.
voir ce qui se passe ailleurs sur Terre. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres et des martyrs plus ou moins volontaires.
E proseguiamo la mattinata con ancora qualche prima pagina. Il quotidiano Libero intitola, parla di dei migranti in Albania. Il titolo ce lo chiede l'Europa. L'UE prepara una lista di paesi sicuri per i rimpatri, così le sentenze contro i nuovi centri decadranno automaticamente. Panico nel PD. Poi c'è la fotonotizia con Giorgia Meloni la descrizione: Giorgia scatenata in Parlamento, macumbe contro di noi. Si prosegue con le strane accuse a Matteo Salvini sul suo processo con l'accusa di sequestro di persona e si parla ancora delle pensioni invece l'altro tema appunto è il piano Ursula Meloni, a cui appunto la fotonotizia è dedicata. La Verità invece nella sua prima pagina parla dei gli impressionanti dati del Ministero dell'Interno: poliziotti feriti dai cortei più 200%. Le manifestazioni di quest'anno hanno spedito in ospedale 260 agenti, in netto aumento rispetto al 2023, 31 dei quali sono nell'ultimo mese da quando Landini ha lanciato la rivolta sociale. I sindacati, frutto della crescente delegittimazione delle forze dell'ordine. Un articolo di Fabio Amendolara che segue a pagina 5, che sono curiosa di continuare a leggere. Da quando il leader della CGIL Maurizio Landini ha propagandato la sua idea di rivolta sociale, aizzando un mondo che dall'inizio del 2024 era già in fermento, la media degli agenti pestati durante le manifestazioni sembra aver subito uno spintone. Era il 6 novembre e da allora sono finiti in ospedale 31 agenti, mentre la media mensile sul 2024 è di 20, per un totale, stando ai dati diffusi ieri durante il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal Ministro dell'Interno Matteo Biantedosi, di 260 agenti feriti durante le manifestazioni. Proveremo a cercare l'articolo per appunto andare a vedere anche noi questi dati e quali sono stati insomma i commenti a seguire. Se siamo pronti dall'altra parte, proseguiamo.
Siamo pronti.
Con le pagine interne? Proseguiamo?
Siamo pronti con le pagine interne e proseguiamo, diciamo, dal Corriere della Sera.
Non ho dato la voce, quindi ecco, per questo non eravamo, era pronto ma non lo ero io, scusatemi.
Eccoci pronti, dicevo, dalle pagine interne del Corriere della Sera, e andiamo a leggere, diciamo, ci si concentra molto.
Ok, adesso si sente bene. E no, dicevo, eravamo partiti dal Corriere della Sera con Mosca, e quindi partiamo con l'uccisione del Kirillov. Il Corriere della Sera fa una panoramica su chi fosse questo generale, che era passato, insomma, dall'essere in qualche modo, vado a leggere, un attentato a Mosca è un affronto da punire nella maniera più dura. Anche evocando l'uso del veleno, si suppone destinato ai governanti nemici. Non è questione di se, ma di come e di quando, ragiona l'ineffabile Sergei Markov, l'ex consulente del presidente russo Falco, che più Falco non si può. E qui, insomma, in qualche modo il Corriere della Sera, dando spazio alle parole di alcuni protagonisti russi che ipotizzano, insomma, la mano dietro questo attentato, chi degli Stati Uniti, chi anche dell'intelligence britannica. E c'è poi, ecco, la parte forse un pochino più interessante su chi fosse questo generale ucciso. Vado a leggere dalla terza pagina del Corriere della Sera. Era l'uomo che doveva spaventare i russi. Nell'elenco sterminato di incarichi e onorificenze del generale Igor Kirillov c'era anche quello della lotta al Covid, che lo portò a gestire il discusso invio degli aiuti e dei medici a Bergamo, la cosiddetta operazione dalla Russia con amore. Ma dal 24 febbraio del 2022 il mestiere dell'ufficiale più alto in grado ucciso in un attentato dall'inizio del conflitto in corso, capo della difesa chimica e biologica del paese, era diventato quello di seminare la paura nella propria popolazione, demonizzando gli odiati ucraini. Kirillov aggiornava spesso il paese sulle diavolerie escogitate dal nemico. Aveva cominciato denunciando l'esistenza di biolaboratori patrocinati dagli USA sul suolo ucraino, dove si studiavano non meglio precisate bombe sporche. Nel giugno del 2022 aveva affermato che era ormai pronto un virus che si poteva trasmettere tramite le zanzare trasportate dai droni USA, diffondendo vari tipi di febbre, malaria e altre infezioni tra i soldati russi impiegati al fronte. C'era poi, insomma, vado poi nelle righe successive, l'elenco degli armati lanciati da Kirillov negli ultimi anni comprendeva anche l'uso di Iprite e l'impegno da parte dell'esercito ucraino di topi kamikaze addobbati con cariche esplosive. Insomma, queste pagine, terza pagina del Corriere della Sera, viene appunto fatta un attimino uno specchietto, data un'idea soprattutto su chi fosse, di che cosa si occupasse, al netto poi delle sue possibili pensieri su che cosa gli Stati Uniti e non solo stessero escogitando. Quindi comunque parliamo di un attentato non indifferente, e che non so quanto questo possa avvicinare poi la così sbandierata pace, anche promossa da quello che sarà poi il futuro presidente degli Stati Uniti, Trump. E rimanendo sempre sugli esteri, il Corriere della Sera, pagina 6, si fa riferimento al ritrovamento della 14ª fossa comune in Siria. Quindi trovata un'altra fossa comune, almeno 100.000 siriani sepolti, è la 14ª nel deserto a 40 km da Damasco, le conferme degli abitanti. Vado a leggere, insomma, questo articolo di Andrea Nicastro. Sono già 14 le fosse comuni individuate in Siria. Per il momento la più grande è stata trovata ad Al-Kutayafa, un pezzo di deserto che si raggiunge facendo una quarantina di chilometri a nord di Damasco. Da New York il siriano in esilio Mustafa, fondatore della Syrian Emergency Task Force, ha dato le indicazioni: 8 metri a ovest di quell'edificio, in cima allo spiazzo c'è una roccia, i cadaveri sono lì, pochi sondaggi e le prime ossa umane sono affiorate. La nostra stima, molto prudente, direi al limite dell'irrealtà, è che al-Kutayafa siano sepolte almeno 100.000 persone. È la conferma della macchina della morte del regime, ha detto l'americano Stefan Rapp, già procuratore dei tribunali sui crimini di guerra in Ruanda e Sierra Leone. Le altre 12 fosse comune sono state già scoperte nel sud del paese, dove è stata più intensa la battaglia tra il regime e i ribelli, spesso affiliati allo Stato Islamico. Sembrano essere il risultato di eccidi su scala inferiore. In un caso sono stati esumati 22 cadaveri, tra loro donne e bambini, con tracce di tortura e fori di proiettile alla testa, insomma. Quindi c'è poi l'ultimo, insomma, vado a chiudere questo articolo su questo ritrovamento di, appunto, questa 14ª fossa comune in Siria. Giovedì e venerdì scorsi esperti di Human Rights Watch hanno fatto un primo sopralluogo a Tadamon, un quartiere meridionale della capitale siriana, dove le memorie digitali dell'associazione avevano individuato il luogo di un'esecuzione di massa dell'aprile del 2013. Quindi ecco, questa è sicuramente, insomma, una notizia importante che viene riportata oggi dal Corriere della Sera, non solo. E a pagina 9 c'è sempre un focus sulla Siria e sui massacri di Hafez e il Siran di Bashar, i 50 anni di crimini contro l'umanità del clan Assad. Durante la guerra civile 500.000 morti, l'ONU i crimini di guerra sono i criminali di guerra sono 4.000. Quindi, insomma, ci sono anche delle immagini abbastanza anche forti, tre immagini che ripercorrono dal 2013 a Douma le vittime uccise dal gas nel Nervino, e sempre a Douma nel 2018 bambini che hanno i respiratori dopo un attacco con il sarin. Vado magari a leggere qualche cosa. La famiglia Assad sapeva, tutti gli ufficiali sapevano, se un giorno avessero perso il potere i loro crimini avrebbero potuto essere indagati e loro stessi incriminati, così hanno sempre cercato di nasconderli o quantomeno negarli. Non una volta Bashar Assad ha ammesso la possibilità che negli anni della guerra civile 2012-2019 il suo esercito avesse commesso dei crimini di guerra. Per lui le immagini che emergevano dal paese, le testimonianze, le foto satellitari di ampie buche nel deserto immediatamente coperte erano un complotto dell'opposizione terroristica per screditare la lotta contro l'estremismo islamico. Vado a riprendere poi, insomma, altre, c'è un attimino anche la cronistoria viene fatta, qua si fa riferimento a Hafez Assad, padre di Bashar, fuggito a Mosca, era più celebre per le torture e le purghe dei rivali politici, ma raggiunse il culmine della crudeltà nel 1982, quando stroncò una rivolta dei fratelli musulmani nella città di Hama. Con i carri armati, si calcola, vennero massacrate 40.000 persone, poco meno che in un anno a Gaza. E il figlio Bashar ereditò un sistema repressivo ben rodato e lo mise a servizio della resistenza contro la primavera siriana, poi divenuta guerra civile. Quindi, insomma, le vittime del regime in meno di 10 anni di guerra civile potrebbero essere circa 500.000. Una commissione ONU d'inchiesta sulla Siria con sede a Ginevra appronta una lista di 4.000 criminali di guerra ancora segreta. E la possibilità che Assad in persona venga giudicata e punito però sono scarse. È già in corso in Francia un procedimento penale contro di lui e la Corte Penale Internazionale potrebbe aprire un'indagine, ma l'ostacolo non è trovare prove quanto portare Assad alla sbarra. Ricordiamo che Assad al momento è in Russia. Queste sono le pagine degli esteri del Corriere della Sera. Facciamo una piccola pausa con uno stacco musicale e rientriamo in voce a breve.
Oh,
Allora, rientriamo sempre sugli 87 e 9 in FM quando sono le 9 in punto. E prima di continuare la nostra lettura dei quotidiani, faremo ascoltare quello che è un audio che ci viene da Genova, e dove insomma c'è stato l'ennesimo morto sul lavoro. Vado a leggere la notizia: Genova, operaio muore al porto, un ferito. Alle 8:40 un operaio di 52 anni è morto al porto di Genova, schiacciato contro un container. Un altro di 46 è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro fra due trattorini portuali per cause ancora da accertare. La vittima è morta sul colpo. CGIL, CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Il porto resta chiuso per lutto. E prima di metterci in contatto con Genova vi facciamo ascoltare un audio appunto che arriva proprio da lì.
Sì, per dire che c'è stato un incidente questa notte in quel di Voltri, PSA. È morto un lavoratore, il varco di Ponte Etiopia è bloccato in maniera spontanea già da questa mattina presto e niente, si sta concentrando un bel po' di lavoratori e lavoratrici del porto di Genova, perché purtroppo come al solito poi la sicurezza emerge quando muore chi lavora.
Cristina, niente domanda.
Questo l'audio che abbiamo ricevuto da Genova, ora cerchiamo di metterci direttamente in contatto nel frattempo che appunto proviamo a contattare telefonicamente, lì vi lasciamo ancora un attimo di musica.
Fitta del casolare, mia madre guardava quei monti silenziosi, già conscia del destino, acerbo ed immaturo. Vivevo una gloriosa vita da perseguitato, vivevo di pane e di atroci delitti. La luce è sempre uguale ad altra luce, la luce è sempre uguale ad altra luce, la luce è sempre uguale ad altra luce, la luce.
Thank you.
E rientriamo in voce, quindi sugli 87 e 9, e appunto ci colleghiamo con Genova per quanto riguarda ciò che è avvenuto al porto. E ciao, ci senti?
No,
aspettatemi un attimo, scusa che mi stanno chiedendo delle cose
e non ho ascoltato, vi chiedo scusa, no, ma con la situazione è parecchio concitata.
Capiamo bene, non ti preoccupare, e sei insomma con noi adesso in diretta.
Okay.
Qual è insomma cosa è avvenuto e la situazione qual è al momento, insomma?
La situazione al momento è quella di una reazione, ovviamente, no? Istintiva, immediata, voglio dire, all'ennesima persona che lascia la vita in un incidente sul luogo di lavoro, perché poi stiamo a parlare di sicurezza quando muore la gente sul posto di lavoro, nel senso. Al momento qua incomincia a esserci al varco di Ponte Etiopia, che purtroppo eravamo qui nel 2007 al 32esimo morto in porto, dove l'espressione, la rabbia, il dolore dei lavoratori e lavoratrici del porto ha prodotto una rappresentanza che è diventata una legge nazionale, ma non è questa la mattina adesso per parlare di RLS di sito e delle contraddizioni. Siamo qua per dire purtroppo per l'ennesima volta che di sicurezza se ne parla quando muore qualcuno.
Vero, sempre molto vero, molto triste. E abbiamo letto che è stato proclamato lo sciopero di 24 ore, quindi
sì.
Prego, dimmi.
C'è il comunicato, già era in circolo alle 7 del mattino, nel senso il porto di Genova è praticamente fermo al momento. E la situazione, nonostante la rabbia e il dolore, è dignitosa, contenuta, nel senso, però ecco, nell'arco della giornata pensare a cosa potrebbe, come potrebbe andare avanti, insomma.
Certo.
Anche perché non so quali risposte possono dare per l'ennesima volta, se non le solite, e non aiuterebbero, ecco, non servirebbero a niente, tanto per capirci.
Perché l'unica di... Ti chiedo, cioè, insomma, le persone lì presenti al porto, immagino ce ne siano già, e insomma anche quando abbiamo preso contatto chiaramente la situazione è molto concitata, quindi insomma
sì. Ci sono varie rappresentanze, ci hanno raggiunto i lavoratori della FIOM, ho visto anche alcuni del sindacato di base, dell'USB, ovviamente ci sono rappresentanti sindacali di FCGL, di CISA e di UIL, segretari, insomma, ce n'è tanti, e lavoratori.
Bene, allora, noi ti ringraziamo, immagino insomma in questo momento ci sia parecchia concitazione, quindi
sì.
Qualsiasi cosa, qualsiasi aggiornamento, poi ci possiamo risentire anche durante della giornata.
Certo. Avrei voluto non sentirvi, ma
sì,
non per cattiveria,
assolutamente.
Oppure sentirvi per ben altro, ma purtroppo ci dobbiamo risentire.
Assolutamente.
Perché, ripeto, nel 2025 continua a cadere la gente sui luoghi di lavoro come le mosche, tanto per capirci. E tutto questo ovviamente senza dimenticarci che la chiamano produttività. E continuano a chiamarli imprenditori quando forse bisognerebbe incominciare a chiamarli con il loro nome. Prenditori, non imprenditori. Qua mi fermo.
Hai ragione, ti ringrazio e davvero insomma ci risentiamo.
Grazie a voi,
insomma,
grazie a voi.
Grazie,
va bene, va bene, ciao.
Martedì 31 dicembre, tutte sotto le Bibbia per salutare le persone recluse. Selezioni musicali, l'etichetta propiziatoria, punto info e distribuzione della Scarceranda 2024.
E torniamo in voce, 9:10, proseguiamo con la lettura interna dei giornali, proseguiamo sempre sul Medio Oriente, su ciò che sta avvenendo in Siria. La lettura ora sarà dal manifesto Esercito al confine. Se Ankara invade, conseguenze catastrofiche. È l'articolo. Da giorni intorno a Kobane, città nel nord della Siria, al confine con la Turchia, l'esercito di Ankara sta procedendo ad ammassare truppe e mezzi di artiglieria in preparazione a un'invasione di terra che si teme imminente. A rivelarlo è stato ieri Wall Street Journal, che ha avuto modo di leggere una lettera riservata inviata a Ilham Ahmed, funzionaria dell'amministrazione civile del Rojava, all'attenzione del presidente eletto statunitense Donald Trump. Nel documento inviato lunedì 16 dicembre, Ahmed indica che l'obiettivo della Turchia sarebbe stabilire un controllo di fatto del nostro territorio prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, previsto per il 20 gennaio, così da obbligare la nuova amministrazione statunitense a trattare con loro, la Turchia, in quanto governanti del nostro territorio. Dall'altra parte del confine già vediamo ammassarsi le forze turche e i nostri civili vivono nella paura costante di mostre e distruzioni imminenti, ha scritto Ahmed, concludendo che se la Turchia procederà con l'invasione le conseguenze saranno catastrofiche. Sono gli effetti degli sviluppi che nelle ultime settimane hanno modificato radicalmente lo status quo in Siria dopo la caduta del regime di Assad sotto i colpi dell'offensiva dell'Hayat Tahrir al-Sham, HTS, milizia islamista già affiliata ad Al-Qaeda, e la salita al potere del leader di HTS Ahmed Shara al-Giulani. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vorrebbe approfittare del nuovo di potere per coprire a sorpresa la regione del Rojava a maggioranza curdo-siriana. Nel Rojava sono presenti le forze democratiche siriane, SDF, milizie curdo-siriane, alleate degli Stati Uniti in funzione anti-ISIS, e proprio in virtù di questa alleanza Ahmed avrebbe chiesto a Trump di intercedere presso Erdogan usando il suo unico stile diplomatico per convincere il presidente turco a richiamare le truppe intorno a Kobane. Un'invasione turca costringerebbe nella sola Kobane alla fuga di oltre 200.000 persone. Un funzionario statunitense ha dichiarato al Wall Street Journal che gli USA sono concentrati su quanto sta succedendo e stanno premendo per la moderazione. A seguire, in queste due pagine dedicate appunto alla situazione in Siria e in Kurdistan, un articolo di Chiara Cruciati, Al-Hol, il non luogo in cui le SDF temono un attacco imminente delle milizie filoturche, l'attesa nel campo dei jihadisti detenuti e dimenticati dal mondo. Nel campo di Al-Hol si aspetta l'allerta massima ed è duplice, c'è l'attesa preoccupata delle forze democratiche siriane e l'impazienza ottimista di decine di migliaia di detenuti. È ormai sempre più concreta la possibilità che le milizie jihadiste filoturche arrivino al campo alle porte di Al-Azaka. Scusatemi la pronuncia nel caso sia errata, nella piana desertica che conduce in Iraq. Taglino le reti di protezione, calpestino la difesa umana di combattenti siriani, curdi e arabi e liberano quello Stato islamico in miniatura. Il rischio di un attacco è alto, racconta al telefono Serwan, membro della mezzaluna curda, ce lo dice l'esperienza. Ci provarono durante l'invasione di Serekanie, non solo ad Ahol ma anche in altri centri di detenzione dove ci sono state già rivolte, come quella terribile di Azaka nel 2021. Simili aggressioni minacciano la sicurezza di tutta la regione. A Deir ez-Zor l'ISIS si sta già riorganizzando. Il campo di Al-Hol è un luogo, non luogo, agghiacciante. Migliaia di tende sporche appiccicate una all'altra, chiuse dentro un recinto lungo chilometri. Il vento alza la sabbia, copre tutti i granelli che pizzicano gli occhi e la gola. L'immondizia avvolge l'intero perimetro, anche la porzione meno problematica, quella dei negozietti e dell'ospedale. Bambini con i vestiti luridi girano per le tende, insultano, lanciano sassi. Se accendono una sigaretta avranno se no 10 anni. Donne con il volto coperto guardano interna, altre ti penetrano con gli occhi. Alcune parlano russo, altre arabo, la maggior parte si muove silenziosa. Era così che Al-Hol ci appariva 3 anni fa. All'epoca, nel campo gestito in solitudine dall'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, vivevano in 60.000 membri dell'ISIS e le loro famiglie provenienti da una sessantina di paesi diversi. Oggi sono circa 42.000, spiega Serwan. Negli ultimi tempi alcuni paesi hanno iniziato a rimpatriarli, l'Iraq in particolare. La Danimarca ha accettato di riprendersi i minori, per il resto la maggior parte dei paesi di provenienza, europei e centroasiatici, se ne disinteressano. Non cercano una soluzione, non hanno alcun piano, soprattutto per i bambini. Meriterebbero un'altra vita, di studiare e crescere lontano dalla scelta dei propri genitori. Di tanti bambini, la metà dei detenuti di Al-Hol non esistono nemmeno i certificati di nascita, documenti di identità, a volte non si sa chi sia il padre. Nel campo gli uomini sono divisi dalle donne e i bambini, i siriani, gli iracheni sono divisi dai foreign fighters. I servizi, acqua pulita, scuola, sanità sono scarsissimi, tutto ricade da anni sulle spalle dell'amministrazione, che fa quel che può e può poco, sotto embargo e isolata dal resto del mondo dell'occupazione turca. A presidiare il campo ci sono le forze democratiche siriane e non è facile, è come svuotare il mare con un cucchiaio. In quel limbo di miseria si sono ricreate le stesse dinamiche gerarchiche dello Stato islamico, che si autoalimenta grazie alle giovani generazioni. A gestire quelle dinamiche sono le donne, non solo madri e mogli, ma ingranaggi fondamentali della macchina jihadista, che fu la creatura di Abu Bakr al-Baghdadi all'apice del suo splendore. È ancora così, ci dice Serwan: omicidi, aggressioni, roghi di tende, ma anche indottrinamento e contrabbando. Di recente un membro della Mezzaluna è stato ucciso a colpi di pistola, un medico straniero della Croce Rossa è stato ferito a coltellate. C'è anche chi riesce a scappare dal tunnel scavati sottoterra e c'è chi fa entrare armi e telefoni. Sono violenti anche tra di loro, contro chi prova ad allontanarsi da quel sistema e cercare un dialogo con noi. Persiste una mentalità di radicalizzazione, indottrinano i bambini e le addestrano, i più grandi vengono fatti sposare, matrimoni precoci da cui nascono altri bambini, per questo l'amministrazione toglie i ragazzi dal campo quando compiono 14 anni per portarli in centri di deradicalizzazione. Serve rimpatriarli, serve un tribunale internazionale che li giudichi, conclude Serwan. L'Occidente, che sulla lotta all'ISIS ha costruito regimi di sicurezza razziali, politiche migratorie draconiane e narrazioni da scontro di civiltà, finge che sia tutto risolto. Il problema è ricaduto su altri, un'altra forma di esternalizzazione delle frontiere. Ora, con l'avanzata turco-jihadista, il bubbone è pronto a riesplodere. Questo era l'articolo sul Manifesto. Possiamo passare sul fronte
allora, possiamo passare, insomma, torniamo un attimo dopo aver fatto questa carrellata sulle notizie estere. C'è ritorno sul Corriere della Sera, perché a pagina 12 c'è il caso, viene chiamato, ossia negozi chiusi nei giorni festivi e polemica sulla proposta di Fratelli d'Italia. I meloniani dichiarano è per la qualità della vita dei lavoratori. Resca, Confimprese, dichiara che invece è tutto anacronistico. Vado a leggere, diciamo, i passaggi, i punti che il Corriere sintetizza così. Il punto 1, l'obbligo per legge di 6 chiusure l'anno. Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera una proposta per istituire per legge l'obbligo di almeno 6 giorni di chiusura nei negozi nelle principali festività nazionali: Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Primo Maggio e Ferragosto. I lavoratori di piccole attività e della grande distribuzione, al punto 2. L'obiettivo della proposta di legge per il partito della Premier Meloni è consentire ai lavoratori della grande distribuzione, ma anche delle piccole attività, il diritto a curare i propri interessi personali, familiari, religiosi e culturali nelle giornate di festa. Le sanzioni previste, multa, poi lo stop. Questo è il punto 3. La proposta prevede il pagamento di una multa fino a 12.000 euro per i trasgressori e, nei casi di recidiva, 2 violazioni in un anno anche dopo aver pagato la sanzione, la chiusura dell'esercizio commerciale da 1 fino a 10 giorni. E leggiamo, insomma, nelle pagine e nell'articolo a firma di Alessandra Arachi e Valentina Iorio. Basta negozi e altri esercizi commerciali aperti durante le feste, almeno per quei 6 giorni istituzionali di festa nazionale: Natale, Pasqua, Ferragosto, Primo Maggio, Capodanno, Santo Stefano. Fratelli d'Italia chiede che la chiusura diventi un obbligo per legge. Per questo Silvio Giovine della Commissione Attività Produttive ha scritto una proposta presentata alla Camera dal capogruppo Bignami, che ha appena preso il posto del neoministro Foti. Ci sono insomma delle dichiarazioni che però non ci interessano, andiamo a vedere nel concreto in che cosa consisterebbe tutto ciò. La legge regolamenta tutti gli esercizi commerciali indistintamente, piccoli, grandi, supermercati, centri commerciali, prevede eccezioni per gli esercizi pubblici, li elenca Giovine: bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, i negozi dentro stazioni, aeroporti, nelle aree di servizio. In virtù di queste eccezioni i centri commerciali possono decidere di rimanere aperti per gli esercizi pubblici, ma per gli altri negozi rimangono tutti i divieti. Chi trasgredisce può avere una multa fino a 12.000 euro in caso di recidiva, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale da 1 a 10 giorni. Si intende per recidiva la violazione commessa per 2 volte in un anno, e non importa se per la prima il responsabile ha già pagato la multa. Quindi questa proposta di legge, vediamo, ecco, mi interessava vedere come veniva insomma questo cortocircuito, no? Che poi si potrà, cioè, insomma, dopo questa proposta anche con appunto il presidente di Confimprese, totalmente contrario. Vado a leggere invece Mario Resca, il presidente di Confimprese, che è l'associazione delle grandi catene di negozi, a Burger King, a OVS, dice Resca. È una proposta totalmente anacronistica, vediamo perché. Ecco, invece di andare avanti facciamo passi indietro. Il ritorno alle chiusure festive dei negozi sarebbe un danno enorme. Si sa per chi. Resca non concepisce l'ipotesi di una retromarcia sulla liberalizzazione degli orari di commercio introdotta con il Salva Italia. Rischiamo di perdere fatturati e posti di lavoro con ricadute sull'intera filiera, e di non tutelare i consumatori negando loro un servizio. Il lavoro nei giorni festivi non contrasta non contrasta con il diritto dei lavoratori al riposo, e si tutela garantendo turni, giorni di riposo e incrementi retributivi per il lavoro nei festivi. Quindi insomma questo mi interessava soprattutto capire le reazioni, perché questo governo insomma sicuramente non è distante, ma anche come tanti altri ci mancherebbe, dalle posizioni filoaziendali, e quindi una proposta del genere poteva creare chiaramente un cortocircuito. Vado invece subito sulle pagine del Fatto Quotidiano, a pagina 6, e sulle spese per la difesa fuori dal patto UE. Vado a leggere Crosetto: Trump ci chiederà il 2,5% del PIL, che sarebbero diciamo in termini prettamente di soldi 20 miliardi in più all'anno. I vincoli europei restano, ma col trucco il maxi fondo volontario. Vado a leggere l'articolo di Marco Palombi, che dice: l'Italia ha accettato da pochi mesi un patto di stabilità europea che, come il precedente, penalizza la spesa pubblica e in particolare quella sociale e per i salari, ma ora proverà a modificarlo per poter spendere di più nel settore della difesa, come ci chiede la NATO. L'articolo continua: la Premier ritiene vitale cercare soluzioni innovative per garantire fondi adeguati agli armamenti, ad esempio trovando il modo di emettere obbligazioni europee per investimenti sulla difesa, e continuando a spingere per l'esclusione di investimenti sulla difesa del patto di stabilità. L'articolo continua con diciamo quello che poi sono le due posizioni opposte, e diciamo tra chi vuole farlo inserire nel patto di stabilità e chi no. In particolare vado a leggere: in realtà modifiche a breve del patto di stabilità sono assai improbabili. Il falco dell'economia Dombrovskis, penso si legge, ma sicuramente non si legge così, ha già detto semplicemente no. Come pure manca il consenso per i cosiddetti euro bond. È già più un'ipotesi, è già più di un'ipotesi invece il maxi fondo volontario da almeno 500 miliardi finanziato da obbligazioni garantite dagli stati, dedicato a progetti comuni nel settore della difesa e nell'acquisto di armi. È la cifra minima, addirittura, queste sono le dichiarazioni di Ursula von der Leyen. La cosa avrebbe il pregio di aggirare il divieto previsto nei trattati di usare fondi europei per la difesa, eppure il probabile veto degli stati neutrali, come ad esempio Austria e Irlanda. Perché queste scamotage funzioni, però c'è bisogno della Commissione e Consiglio, c'è bisogno che Commissione e Consiglio UE facciano finta che il maxi fondo non impatti sui bilanci dei singoli stati o esercitano in modo creativo le vaghe formule che gli consentono di considerare rilevanti le spese per la difesa in caso di scostamento dai piani di bilancio. Quindi questa è l'articolo del Fatto, che poi va a chiudere tra l'altro con quelle che sono le previsioni di spesa. Come avevo detto all'inizio dell'articolo, anche come riportato poi ieri da Repubblica con un'intervista a Crosetto, che ha spiegato, e vado a leggere da questo sempre articolo del Fatto Quotidiano: Trump al vertice NATO di luglio 2025 chiederà di arrivare almeno al 2,5% del PIL e ce lo chiederà per ieri, non per domani. Quindi immagino si faccia riferimento a un pregresso e a un, quindi, mettere fondi ulteriori anche per quanto già avvenuto. In realtà i paesi europei della NATO si sono già portati avanti e ha rivelato il Financial Times, hanno ipotizzato di arrivare a breve proprio al 2% del PIL per raggiungere il 3% nel 2030. Quindi praticamente nel 2050 probabilmente l'obiettivo sarà quello di portare il 100% del PIL, andrà tutto in armi, magari può essere un'idea, insomma, ecco. Quindi questo è l'articolo del Fatto Quotidiano, che ci spiega come ci sia un'ulteriore corsa alle armi, perché i soldi per sanità e qualsiasi altra cosa non ci sono mai, ma per le armi ci sono sempre. Lascio a te la parola per altri articoli.
Sì, procediamo con la Stampa. Il tema è quello appunto che riguarda la ministra Roccella, che ieri era stata intervistata, e appunto ieri due pagine della Stampa erano state dedicate a questo. Leggo da pagina 19. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, nell'intervista di lunedì al nostro giornale sosteneva che la maternità non è un istinto ma piuttosto è una competenza, e che difende ciò che ci rende umani da chi cancella le donne. Queste le parole di ieri, e ora vado a leggere l'articolo di Loredana Lipperini intitolato "La ministra Roccella sbaglia, maternità è amore, non potere". Il prestigio sociale di cui parla sa molto di patriarcato, anche se lo si dà per morto. Così si afferma un solo modo di avere figli, restano escluse le madri single o le lesbiche. C'è una frase della ministra Eugenia Roccella che forse illumina tutte le risposte date ieri a Simonetta Shandivasci. questa: vorrei che la maternità fosse per le donne un elemento di autoconsiderazione, desse loro prestigio sociale. Partiamo dall'ultimo termine, sociale, perché si liquida in poche righe, scritte così tante volte che quasi ci si vergogna a ripeterle. Il nostro non è un paese sociale e non ha cura delle giovani persone, e senza un reddito decente, senza riuscire a trovare una casa a prezzi non vergognosi, è piuttosto difficile pensare di diventare madri e padri. Ma arriviamo alla parola magica, prestigio. Ammettendo che sia giusto usarla in una società che da anni punta più sul riconoscimento pubblico che sull'equità, rubo un'immagine al film The Prestige di Christopher Nolan. È all'inizio, quando l'inventore Cutter spiega che ogni numero di magia è composto da tre parti. La promessa, quando si mostra al pubblico qualcosa di ordinario; la svolta, in cui quel qualcosa diventa, grazie all'illusionista, straordinario; e la parte più importante, il prestigio, quella che conferisce al mago fama e applausi. Se penso alla maternità, non è esattamente il termine che mi viene in mente, a meno di non capitombolare indietro nel tempo, fino ai tempi in cui Sofia, moglie di Natalie Houghton, scriveva alla madre di essere ben felice di infischiarsene dei diritti delle donne, perché le mogli e le madri avevano sempre esercitato un potere che nessun re o conquistatore poteva eguagliare. La parola nascosta dietro prestigio comincia dunque sempre con la P ed è potere, ed evoca il palazzo d'inverno della Cina, che era luogo di meraviglie e splendore, ma si chiamava anche città proibita. L'imperatore, che deteneva il potere più alto, era un prigioniero proprio perché in virtù di quel potere. Anche la maternità è un palazzo d'inverno. Per secoli è stata l'unico potere concesso alle donne e oggi torna a essere prospettato come più importante, il primario, il più prestigioso. Non viene mai il dubbio che prestigio equivalga a quello che un tempo si chiamava ruolo destinale, contro il quale hanno combattuto molte donne che volevano semplicemente poter scegliere se e come essere madri. E altre combattono ancora, anche se in Italia non sono così note. Penso a Loretta Giros e Ricky Solinger, autrici di Reproductive Justice and Introduction, dove si dice che il futuro dei movimenti delle donne stia nella giustizia riproduttiva e dunque nell'ottenere garanzia dei tre principi primari. Provo ad andare un po' avanti, perché tante sono ancora le cose da leggere. Molte giovani intellettuali italiane invece insistono dall'ultimo sul potere del materno, ricollegandosi alle esponenti del femminismo di cui parla Roccella nell'intervista, che aggiunge una frase che sconcerta: purtroppo il nuovo femminismo non ha costruito spazi di confronto tra idee diverse, così ha disperso la solidarietà femminista. Sinceramente sembra che avvenga semmai il contrario, e che da molto di quel femminismo di ieri venga invece l'idea che esista un solo pensiero possibile, e che chi non vi si riconosce femminista non è, perché a quanto si legge qua e là è sempre più facile invocare la patente di vera femminista. E chi la deve dare poi la benedetta patente? In base a quali requisiti? In base a quale potere? Ancora una volta, i femminismi più giovani sono semmai quelli in cui si abbatte lo stigma e si alzano la voce, vengono chiamate erinni o anarco-insurrezionaliste della lingua italiana. Ma andiamo avanti, ammettiamo pure che sia concessa solo alle donne la possibilità di cure di genitorialità, e da queste parti non lo si ammette. Cosa sono le madri single? Cosa le madri lesbiche? Non sono degne di accedere a quel prestigio sociale? Qui Roccella è drastica e dice: non è detto che ogni libertà debba essere tradotta in un diritto esigibile e quindi in una legge. Ma se il diritto, qua si chiede, ritorniamo alle parole di Lipperini, ma se il diritto non viene riconosciuto, significa che viene nei fatti negato, e significa che per accedere al famigerato prestigio bisogna rimanere nel canone. A poche viene in mente che tutta questa insistenza sul materno come potere infine puzzi parecchio di quel patriarcato che ci si affretta a dare per morto e sepolto. Credo che sia una narrazione da respingere. Bisognerebbe invece ricordare a tutte e a tutti che il potere pericoloso pericoloso, lo è sempre, ce lo insegnano le storie, gli anelli che devono bruciare nel fuoco, così come i troni di spade, perché chi li usa muore, trascina la rovina di tutti gli altri. Il materno non è un potere, dovrebbe essere un'altra cosa, e lo è infatti nella stragrande maggioranza dei casi, e quella parola non la pronuncia mai la ministra Roccella, perché è quello che provano le madri e i padri verso i loro figli e figlie, e lo provano anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, e persino quelle che ormai criminali universali, che un figlio lo hanno avuto da una donatrice. Una parola persino banale, persino retorica, ma è la parola che non c'è nelle risposte della ministra, che è amore. E nella stessa pagina c'è il caso invece di Maddalena Ghenea, vittima di stalker. La modella si costituirà parte civile al processo e dichiara: sono sconvolta che sia una donna la, a quanto pare, la sua stalker. Altro caso che invece vorrei, altro articolo che vorrei riportare, è la sentenza di quello che è stato lo stupro di una ragazza nel 2020 che aveva 16 anni. Roma, Patrizio Ranieri aveva violentato una ragazzina di 16 anni a Capodanno del 2020, lo trovate a pagina 17 della Stampa. Condannato per stupro a 5 anni e mezzo, dichiara: non mi ammazza nulla, io rido sempre. Un articolo di Grazia Longo: prima l'orrore del corpo violentato e delle violenze subite, ora l'affronto da parte di uno degli aggressori che, condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere, commenta cinico: io me la rido. È senza fine la sofferenza di una ragazza che nel 2020 aveva 16 anni e la notte del veglione di San Silvestro ha vissuto un incubo. Lo stupro di Capodanno è stata definita quella notte d'inferno, e ieri Patrizio Ranieri, il giovane imputato per la violenza, è stato condannato in primo grado. Dopo la lettura del dispositivo, Ranieri ha ribadito la sua innocenza con parole non certo facili da tollerare per la ragazza. Io non ho fatto niente, ha detto, ho la coscienza pulita, non mi ammazza niente, io me la rido sempre. Il suo difensore, Valentina Bongiovanni, annuncia ricorso in appello. Per il giovane la procura aveva sollecitato una condanna a 12 anni e mezzo. Nella sentenza i giudici hanno riformulato l'accusa da violenza sessuale di gruppo a violenza individuale ai danni della sedicenne. Per questo episodio sono sotto processo anche due minorenni, mentre un altro maggiorenne, i PM di Piazzale Clodio hanno chiesto il rinvio a giudizio. Il festino in una villetta del quartiere Primavalle, quadrante nord della capitale, durante il periodo di lockdown per il Covid, si era svolto tra balli sfrenati e un gran consumo di alcol e droga. C'erano ragazzi di varia estrazione sociale, dai pariolini, figli di professionisti come Simone Maria Ceresani, il cui nonno era l'ex premier democratico Ciriaco De Mita, e quelli provenienti da quartieri difficili come Primavalle, come Patrizio Ranieri. È probabile che la vittima della violenza sessuale fosse in condizioni di minorata difesa per la possibile assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il giorno dopo lo stupro e gli insulti ricevuti, il 2 gennaio del 2021, trovò la forza per denunciare. L'ho fatto per me, ma anche per tutte le altre vittime che spesso hanno paura di parlare, ha raccontato. Voglio diventare avvocato per occuparmi di casi come il mio. Il suo legale, Licia D'Amico, dell'associazione Bond Worry, non nasconde l'amarezza per il verdetto. Ora leggeremo le motivazioni, adesso devo spiegare il dispositivo alla ragazza e per lei sarà un nuovo dolore, perché quella ferita è ancora aperta. E queste le notizie dalla Stampa. Non so se qua il mio compagno di rassegna oggi ha altro da aggiungere.
Riprendiamo con il Messaggero. Con il Messaggero, e in realtà lo leggiamo insieme questo Messaggero. Non credo ci siano, insomma, della notizia sul appunto sullo stupro, poi adesso ne hai letto tu, quindi diciamo c'è soltanto forse ecco, forse una notizia di politica interna, in quanto avevo accennato c'era un piccolo trafiletto sul Corriere. La Lega diserta i banchi della Camera, treni in ritardo, fa ride perché i treni sono gestiti dal loro capoccia. La Premier dichiara anch'io in ritardo, non si capisce. Allora andiamo a leggere un pochino. Qualche problema interno alla maggioranza di governo, andate in scena nell'aula di Montecitorio, tutti a chiedersi nei banchi affollatissimi di Fratelli d'Italia dove stanno i leghisti, già tornati nelle loro valli a cercare di riacciuffare voti del nord che ormai sono nostri? No, i deputati del Carroccio a Montecitorio non si fanno quasi vedere finché non vengono raggiunti in chat dalla dirigenza del gruppo, che li avverte tutti in aula subito ad ascoltare il Premier, perché loro il femminile non gli piace, no, il Premier, e qualcuno di loro affannosamente arriva ma masticando amaro. Giorgio ormai è un vetero europeista, di fatto Meloni parla in aula e accanto a sé ha un solo vice Premier, Antonio Tajani, l'altro, l'amico Matteo, o non c'è, si è fatto sostituire da Giancarlo Giorgetti. Poco più là ci sono Rixi e Valditara, quindi insomma non c'era Salvini, però c'era tanta crema comunque pronta ad ascoltare la Premier Meloni e la Lega. E per accorgersene basta un rapido colpo d'occhio verso l'emiciclo. Ha quasi in blocco disertato la comunicazione della Premier sul Consiglio europeo. Dei 65 deputati leghisti si vedono in aula soltanto Stefano Candiani, incaricato di intervenire nella discussione parlamentare, Laura Ravetto e Alessandro Vigna, e gli altri 63 si saranno svegliati tardi, scherza con i cronisti il ministro meloniano Luca Ciriani. Colpa dei treni che sono in ritardo, assicurano altri, ed uno sfottò a Salvini che di mestiere fa il ministro dei trasporti. E naturalmente soltanto i giornalisti fanno caso a queste piccole cose, oddio, non mi sembrano così sottili, comunque vabbè, immaginano chissà quali scossoni politici che non ci saranno, ma il voto in aula è evidente. Stefano Candiani, leghista doc, aiuta a far capire i manumori che attraversano il Carroccio. Il suo discorso suona come un avvertimento alla Presidente del Consiglio: troppa retorica europeista ed euro esaltazione autoreferenziale non va bene, e incalza Candiani. Attenzione anche sulla disinformazione, non vorrei che si possa instaurare una censura preventiva e dittatura del controllo sull'opinione. Attenzione Presidente Meloni, perché abbiamo subito troppe volte la dittatura della sinistra, la quale quando perde le elezioni poi condiziona attraverso i mezzi di informazione l'opinione della gente. Attenzione a non assecondare questo per quieto vivere l'impostazione UE che vanno in questa direzione. Insomma vabbè, quindi ci sono queste schermaglie, ma ci fermiamo perché facciamo un piccolo stacco musicale e abbiamo una chiamata in entrata che ci spiegherà che cosa è successo questa mattina.
...9.44 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento da Roma con delle compagne e dei compagni che a quanto pare sono entrati all'interno della sede della Leonardo. Pronto, ciao, ci senti?
Ciao, sì, mi sento, non so se voi sentite i cori che stiamo gridando qui all'interno dello stabilimento della Leonardo S.P.A. sulla Tiburtina,
forte e chiaro,
uno dei più grandi stabilimenti di Roma, e siamo venuti qui per denunciare la complicità italiana di questa multinazionale tutta italiana nella vendita di armi a Israele, alla Turchia, agli stati canaglia che stanno massacrando bambini, civili, intere popolazioni. Siamo complici del genocidio. L'Italia, la Leonardo vende principalmente alla Turchia, a Israele. Oggi stiamo chiedendo lo stop alla vendita di armi, la fine della complicità nel genocidio. Stiamo denunciando qui, scusate, la situazione è abbastanza concitata, siamo tanti e siamo in corteo selvaggio dentro allo stabilimento e diciamo, ecco, non siamo stati proprio ben accolti, ma ecco, ci stiamo muovendo liberamente. Come è successo insomma già anche a Torino, come è successo a Edimburgo, dove l'impianto è stato bloccato per 8 ore, insomma, come tutto l'anno scorso sono mobilitate le accampate studentesche, le piazze, continuiamo la mobilitazione fino a che il genocidio non sarà fermato, finché la vendita di armi non sarà fermata. Questa nuova finanziaria di tagli lineari alla sanità, alla scuola, all'istruzione, alla ricerca pubblica vuole invece aumentare la percentuale di spesa militare sul PIL, quindi da una parte tagliamo i servizi, il welfare, il reddito di povertà e di inclusione, dall'altra foraggiamo queste imprese di morte. Grazie insomma dell'attenzione. Magari ci risentiamo più avanti per darvi aggiornamenti.
Assolutamente, i microfoni rimangono aperti, anzi grazie a voi, ecco, che con i vostri corpi state tentando in qualche modo di bloccare questa azienda.
Non è successo niente, non è successo niente, è uno striscione. Ok, stiamo salendo sulle scale antincendio. Non è successo niente, non è successo niente. Ciao, ciao, grazie.
E questo, ecco, si è concluso così come ci possiamo ben immaginare un'azione in corso alla Leonardo su via Tiburtina. Massima solidarietà ai compagni e alle compagne che in questo momento si trovano lì e speriamo di avere presto degli aggiornamenti. Ritorniamo in voce, sono le 9.49, questa è sempre Radio Onda Rossa, mi sa che l'avete intuito. Iniziamo un po' la lettura delle prime pagine estere, sarà un po' breve questa mattina perché più tardi inizieremo lo spazio redazionale che è bello, bello pieno, quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati, sì, c'è già del fomento dentro lo studio. Allora iniziamo un po' dalla Francia, questa è Le Monde, mette sicuramente in risalto sia la situazione in Siria che l'attuale crisi sanitaria che si rischia nell'arcipelago della Mayotte, che infatti è stata recentemente distrutta da uno dei più forti cicloni che si sono visti negli ultimi 90 anni. L'isola di 320.000 abitanti dell'Oceano Indiano è stata interamente devastata. E si parla appunto di come manchi l'acqua potabile e il cibo e di come a quanto pare i cimiteri insomma siano stati completamente ribaltati, e questo potrebbe causare una grande crisi sanitaria. E si parla anche della Siria, appunto, dei ritorni previsti a seguito della caduta del regime di Assad. Prigionieri, esiliati e combattenti richiedono giustizia. Passiamo poi in Spagna, la prima pagina del País è molto interessante perché appunto parla in taglio alto di come la procura stia appoggiando l'investigazione del protagonismo di Mason, che è il presidente della Generalità di Valencia, e, nelle cause delle piogge, le forti piogge che ci sono state recentemente. Va bene, poi mi verrà la parola. Esatto, delle alluvioni, grazie mille, meno male che siamo in due, delle alluvioni che è successo appunto il 29 ottobre. Quindi la procura di Valencia appoggia che i tribunali investigano sulla posizione, la possibile responsabilità penale del presidente della Generalitat, il popolare Carlos Mason, per la gestione dell'alluvione che il 29 ottobre causò 223 morti. Il Ministero Pubblico espone la sua posizione in un scritto del Tribunale Superiore della Giustizia della Comunità Valenciana, che ha appunto riassunto in una sola le sette querele nei confronti del presidente. Queste iniziative attribuiscono a Mason i delitti di prevaricazione, lesioni e omicidio imprudente, omissione del dovere di soccorso, danni imprudenti e contro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Dice la procura che di questi relati deriva una generica relazione causa-effetto con un'attribuzione di responsabilità criminale di natura oggettiva. In taglio basso si parla di come 27 donne accusino il cineasta Eduardo Cortés di abuso sessuale. Infatti 27 donne assicurano al País di aver subito abusi sessuali da parte del cineasta Eduardo Cortés, direttore della serie Merlí e, attenzione, ni una mas, né una, non una di meno, non una di più a quanto pare in realtà. Lo accusano di aver offerto lavoro nelle sue produzioni con la condizione che si registrassero nude, masturbandosi o in altre pratiche sessuali. Vedremo come si svilupperà, ecco, questa causa. Un'altra notizia interessante, sempre da El País, sul lato destro di questa prima pagina, un'associazione di militari firma una convenzione di formazione con Desocupa, e già dal nome possiamo intendere insomma di che cosa si tratti. Desocupa, disoccupazione, e l'occupa in generale viene utilizzata come parola in Spagna per parlare appunto di occupazioni, e infatti l'associazione di tropa e marineria, tropa sarebbe polizia e marineria spagnola, una delle organizzazioni di militari riconosciute ufficialmente, ha firmato una convenzione con l'impresa Desocupa, diretta, il cui dirigente è l'ultra derecista, quindi una persona molto di destra, Dani Esteve, più di 4.000 affiliati realizzino dei corsi di sicurezza e accedano ai suoi servizi di sgombero extrajudicial, sarebbe al di fuori del tribunale, ecco, extragiudiziale. Ecco, ragazzi, non mi vengono le parole questa mattina, non so che cosa dirvi. Passiamo oltre al The Guardian, che dedica la sua prima pagina interamente, ve lo fa spesso, ecco, ad una notizia, e in questo caso con un bel primo piano di Luigi Mangione, ci informa che il sospetto, perché è tuttora un sospettato della United Healthcare CEO, sempre il nostro caro Luigi Mangione, a quanto pare è stato accusato e si sta prendendo l'accusa di omicidio di primo grado. Ora, senza andare a leggere quello che ovviamente ci può riportare il The Guardian riguardo tutta questa storia, e per cui abbiamo le idee ben chiare, e mi sposterei verso un articolo interno sempre del The Guardian che è alquanto interessante e che riteniamo che sia importante di riportarvi, ossia l'incontro con Farage di Elon Musk, che rinnova i rapporti secondo cui potrebbe finanziare Reform UK. Anche il tesoriere per la riforma si unisce ai colloqui a casa di Donald Trump, mentre il partito di estrema destra afferma che possiamo fare grandi cose insieme. Il timore di queste grandi cose, una fotografia all'inizio dell'articolo terrificante, con Elon Musk al centro, Nigel Farage a destra e il tesoriere del partito Reform UK Nick Candy a sinistra, e questa a Mar-Lago in un villone in Florida appartenente a niente poco di meno che Trump, e dietro di loro un giovane Trump in affresco, veramente orribile questa foto, mi auguro che non la vediate mai. Elon Musk ha incontrato infatti Nigel Farage e Nick Candy, il nuovo tesoriere di Reform UK, a casa di Donald Trump a Mar-a-Lago, ravvivando la speculazione secondo cui il miliardario della tecnologia potrebbe finanziare il partito di estrema destra. Dopo l'incontro di lunedì, Reform ha pubblicato le foto di Musk seduto con Farage e Candy e in piedi con loro sotto il ritratto appunto di un giovane Trump nella casa in Florida del presidente eletto degli Stati Uniti. Il partito ha rilasciato una dichiarazione del leader riformista e di Candy in cui affermavano di aver incontrato Musk per un'ora. Abbiamo imparato molto sull'azione di Trump sul campo e avremo discussioni continue su altre aree, ha aggiunto. Ci resta solo una possibilità per salvare l'Occidente e possiamo fare grandi cose insieme. I nostri ringraziamenti anche al presidente Trump per averci permesso di utilizzare Mar-a-Lago. Vabbè, il nostro rapporto speciale è vivo e vegeto. Wow. Musk ha condotto una campagna sempre più personale contro Keir Starmer nel partito laburista. All'inizio di questo mese ha negato che aveva intenzione di fare una donazione di 78 milioni di sterline alla riforma. Scrivendo su Telegram Farage ha dichiarato: non c'è dubbio che il contributo di Musk alla portata della vittoria di Trump non sia da sottovalutare. Sono tornata a casa con abbondanti note su come hanno aumentato l'affluenza alle urne, la registrazione degli elettori e molto altro ancora. E tutto ciò che intendo implementare come parte della professionalizzazione del nostro partito. Farage ha detto che Musk ha descritto i partiti laburista e conservatore come unipartito e ci ha lasciato senza dubbi che è proprio dietro di noi. Poi Farage e Candy non hanno visto Trump, che stava incontrando i miliardari della tecnologia nel giorno in cui l'amministratore delegato tecnologico giapponese SoftBank è apparso accanto a lui per incontrarlo, ma si annunciano piani di investimento di 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Poi qui sotto si specifica che le leggi elettorali in Gran Bretagna stabiliscono che tutte le donazioni e i prestiti ai partiti politici per un valore superiori a 500.000 sterline devono provenire da donatori registrati nel Regno Unito, ma che ci sono strade ovviamente che Musk potrebbe utilizzare per sostenere la riforma, perché ovviamente con tutti i soldi che ha si può aprire tranquillamente delle nuove strade. Questo era un articolo che potete trovare sul The Guardian, l'incontro con Farage di Elon Musk per rinnovare i rapporti secondo cui potrebbe finanziare Reform UK. Andiamo avanti. Abbiamo Haaretz e Arab News come ultimi, prima di concludere, ecco, questa lettura delle pagine estere un po' senza parole questa mattina. Siamo così, ecco. Haaretz dedica la parte centrale agli effetti causati dal prematuro ottimismo di Trump sul accordo per liberare gli ostaggi. Infatti sembrerebbe che appunto quelle affermazioni di Trump appunto abbiano causato un prematuro ottimismo, quando in realtà non è così, e si ricollega all'articolo in cima alla prima pagina di Haaretz che parla della neutralizzazione tra i rapporti tra Israele e l'Arabia Saudita e di come questo in realtà potrebbe portare alla liberazione degli ostaggi. Ora, chiaramente anche qua è tutto molto vago, ecco, l'articolo me lo sono andata a leggere un po' prima, si parla di come si sia creato un tavolo di dibattito tra Israele e l'Arabia Saudita sulla liberazione degli ostaggi e su sullo stabilire uno stato palestinese. Ovviamente è tutto estremamente vago e è tutto incentrato sugli interessi dei singoli paesi, non considerando minimamente il popolo palestinese. Più in basso, una notizia abbastanza spaventosa, parla appunto di uno strumento costruito in Israele e che la Serbia attualmente sta usando per spiare gli attivisti e i giornalisti. È uno strumento che permette di superare, ecco, le sicurezze dei vari smartphone e permette proprio di accedervi senza troppi problemi. Appunto, prodotto in Israele, attualmente la Serbia lo sta utilizzando molto. Arab News poi ci parla, dedica tutta la parte centrale sia alla situazione in Siria, di come 1 milione di siriani stiano programmando di ritornare a casa presto, e poi dedica appunto la foto centrale alla Palestina e al popolo palestinese, ai palestinesi e alle palestinesi in fila per mangiare, per la distribuzione del cibo a Khan Yunis, e parla dei continui bombardamenti israeliani che continuano a distruggere, ecco, le famiglie di Gaza. Il numero è gigante ed è di 45.059, quella delle vittime palestinesi per mano del governo israeliano. E sempre in basso su Arab News un'altra notizia interessante è che Washington si sta occupando di far ispezionare le varie barche e le varie imbarcazioni degli aiuti per via dei vari scioperi che ci sono stati, specialmente questo lunedì, contro appunto gli aiuti stessi e il comando UTI, e per controllare le imbarcazioni che sono state utilizzate dalle milizie e per coordinare gli attacchi. Questo è ciò che è detto da Arab News. Io fermerei qui la lettura di queste prime pagine estere, sono le 10:03, ti passo la parola.
Sì, siamo al termine della rassegna stampa, continueremo poi la mattinata con i vari redazionali, tra cui ce ne sarà uno con una compagna della Scatasuna di Torino, perché ieri si è svolto il processo, le condanne sono state per 88 anni. Ora, per concludere, vi leggo piccolo articolo a riguardo sul Fatto Quotidiano. 80 anni totali di reclusione richiesti dalla Procura di Torino per i 28 imputati del maxi processo a Scatasuna, dal nome di un centro sociale. 8 ore di requisitoria. Al termine, imputati e presenti hanno cantato Bella Ciao. A 16 dei 28 imputati è stata contestata l'associazione per delinquere. I magistrati hanno sottolineato che non è stato un processo al centro sociale, elettorale, ma a un gruppo che si è dotato di una struttura organizzativa simile a un partito per affermare l'esistenza politica con metodi violenti. Sono state ricostruite una quindicina di azioni contro i cantieri del TAV in Val di Susa fra il 2019 e il 2021. La pena più alta, 7 anni, al 62enne Giorgio Rossetto, indicato come uno dei leader, e Umberto Raviola per i compiti operativi. Vi invitiamo quindi a stare con noi, varie saranno le voci che sentiremo appunto nelle 2 ore a seguire, e per ora vi lasciamo a un po' di musica.